Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Invochiamo il Signore Gesù, chiedendo la purificazione per la nostra vita, il rinnovamento della nostra fede, nell'incontro con Lui.
Dal primo libro dei Maccabei, capitolo 4, versetti 1-35. Gorgia prese allora 5.000 fanti e 1.000 cavalieri scelti, e il campo si levò di notte per sorprendere il campo dei Giudei e sconfiggerli all'improvviso. Gli uomini della cittadella gli facevano da guida, ma Giuda lo venne a sapere e mosse anche lui con i suoi valorosi per sconfiggere le forze del re che sostavano a Emmaus, mentre i soldati erano ancora dispersi fuori del campo. Gorgia giunse al campo di Giuda di notte e non vi trovò nessuno. Li andava cercando sui monti dicendo: «Costoro fuggono davanti a noi». Fattosi giorno, Giuda apparve nella pianura con 3.000 uomini. Non avevano però né corazze né spade, come avrebbe voluto. Videro l'accampamento dei pagani difeso e fortificato, con la cavalleria disposta intorno, tutti esperti nella guerra. Ma Giuda disse ai suoi uomini: «Non temete il loro numero, né abbiate paura dei loro assalti. Ricordate come i nostri padri furono salvati nel Mar Rosso, quando il Faraone li inseguiva con l'esercito. Alziamo la nostra voce al cielo perché ci usi benevolenza e si ricordi dell'alleanza con i nostri padri e voglia abbattere questo schieramento davanti a noi oggi. Allora tutte le nazioni sapranno che c'è chi riscatta e salva Israele». Gli stranieri alzarono gli occhi e li videro venire loro incontro, perciò uscirono dagli accampamenti per dare battaglia. Gli uomini di Giuda diedero fiato alle trombe e attaccarono. I pagani furono sconfitti e fuggirono verso la pianura, ma quelli che erano più indietro caddero tutti uccisi di spada. Li inseguirono fino a Gezer e fino alle pianure dell'Idumea, di Azoto e di Yamnia. Ne caddero circa 3.000. Quando Giuda e i suoi armati tornarono dal loro inseguimento, egli disse alla sua gente: «Non siate avidi delle spoglie, perché ci attende ancora la battaglia. Gorgia e il suo esercito sono sul monte vicino a noi. Ora voi state pronti a opporvi ai nemici e combattete contro di loro, poi farete tranquillamente bottino». Mentre Giuda ancora parlava, apparve un reparto che, spiando dal monte, vide che i loro erano stati messi in fuga e gli altri incendiavano il campo. Il fumo che si scorgeva segnalava l'accaduto. A quello spettacolo si sgomentarono grandemente, vedendo inoltre giù nella pianura lo schieramento di Giuda pronto all'attacco. Fuggirono tutti nel territorio dei Filistei. Allora Giuda ritornò a depredare il campo e raccolsero oro e argento in quantità e stoffe tinte di porpora viola e porpora marina e grandi ricchezze. Di ritorno cantavano e benedicevano il cielo perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Fu quello un giorno di grande liberazione per Israele. Quanti degli stranieri erano scampati, presentandosi a Lisia, gli narrarono tutto quello che era accaduto. Sentendo ciò, egli fu preso da turbamento e scoraggiamento, perché le cose di Israele non erano andate come egli voleva e l'esito non era stato conforme a quanto il re aveva comandato. Perciò l'anno dopo mise insieme 60.000 uomini scelti e 5.000 cavalieri per combattere contro di loro. Vennero nell'Idumea e si accamparono a Bet-Sur. Giuda mosse contro di loro con 10.000 uomini. Quando vide l'imponente accampamento, innalzò questa preghiera: «Benedetto sei tu, o Salvatore di Israele, che hai fiaccato l'impeto del potente per mezzo del tuo servo Davide e hai fatto cadere l'esercito dei Filistei nelle mani di Jonata, figlio di Saul, e del suo scudiero. Nello stesso modo fa cadere questo esercito nelle mani di Israele, tuo popolo, e così siano svergognati nel loro esercito e nella loro cavalleria. Infondi in loro timore e spezza l'audacia della loro forza, siano travolti nella loro rovina. Abbattili con la spada dei tuoi devoti, ti lodino con canti tutti coloro che riconoscono il tuo nome». Poi sferrarono l'attacco da una parte e dall'altra e caddero davanti ai giudei circa 5.000 uomini del campo di Lisia. Vedendo Lisia lo scompiglio delle sue file, mentre nelle schiere di Giuda cresceva il coraggio ed erano pronti a vivere o a morire gloriosamente, se ne tornò in Antiochia, dove assoldò mercenari in maggior numero per venire di nuovo in Giudea. Parola di Dio.
Come ormai stiamo facendo, raccogliamo sicuramente i punti più significativi del racconto e anche della teologia dell'autore, e nello stesso tempo ci può essere peraltro anche qualche osservazione più generale, e naturalmente si tratta sempre di una riflessione per comprendere di più, di una ricerca, ecco, e anche di qualche punto interrogativo. Vediamo intanto insieme di raccogliere i punti più importanti del racconto.
Io faccio solo due sottolineature, cioè come davanti a questo esercito imponente, imponentissimo, al versetto 8 Giuda fa memoria, ecco, davanti agli uomini, oppure proprio dice ai suoi uomini, di ricordare come i padri furono salvati nel Mare Rosso, e quindi appunto non solo immettendosi nella storia sacra, nella storia del popolo di Israele, ma proprio ricordando gli interventi di Dio in questa storia. E poi al versetto 30-31 fa la stessa cosa in qualche modo, ma davanti a Dio, cioè ricorda a Dio il suo intervento rispetto a Davide. Dice: hai fatto cadere l'esercito dei Filistei nelle mani di Jonata, eccetera. Cioè appunto c'è questo immettersi nella storia del popolo, questo ricordare sia ai suoi uomini e a Dio le sue grandi opere, quindi i suoi interventi potenti, quando ha salvato con pochi e li ha salvati appunto da eserciti molto più numerosi e molto più potenti, che è la situazione in cui loro si trovano.
Anch'io notavo ieri sera che questa caparbietà delle genti, come era successo già agli egiziani, che il Signore aveva indurito il loro cuore, che nonostante tutte le prove loro si indurivano sempre di più, così anche questa gente, nonostante tutte le sconfitte, ripartono sempre con un esercito più forte tutte le volte, e tutte le volte vanno incontro a delle stangate proprio.
Delle stangate.
Ma c'è anche questo versetto 11, queste parole di Giuda, quando dice: allora tutte le nazioni sapranno che c'è chi riscatta e salva Israele. A me veniva in mente una cosa, però mi è venuta in mente proprio adesso, quindi non ho potuto controllare. Mi sembra che nell'Esodo, quando Dio compie per mezzo di Mosè i prodigi davanti al faraone, da qualche parte c'è una sottolineatura del genere, perché anche il faraone conosca Dio, non ricordo bene, però mi sembra che c'è questo aspetto, ecco, questa, quindi diciamo che l'intervento di Dio è per salvare Israele, ma è anche perché le nazioni conoscano che c'è Dio, che c'è chi salva.
Io vedevo questo riferimento sia all'Esodo sia a Davide, alle altre situazioni in cui Israele si era trovato in grande difficoltà contro un nemico superiore, come appunto il punto di riferimento su cui il testo vuole riferirsi, come a dire che questa impresa per la fede e nella fedeltà di Dio ripete quelle, si inserisce in quella sequenza. Se il popolo è fedele, le imprese dei padri si rinnovano. E c'è anche un termine, una grande salvezza, viene utilizzato nel versetto 25, che è proprio utilizzato in Prima Samuele per Davide contro Golia, e poi in Seconda Samuele per le imprese dei prodi, sempre pochi contro tanti, imprese di grande valore, che mostrano però non l'eroismo del singolo, ma la grande salvezza che viene dall'alto. E in questo contesto qui mi sembrava che l'invito, versetto 10, adesso gridiamo al cielo, fosse una parte essenziale del ruolo in questo momento di Giuda come capo. Alziamo la nostra voce al cielo, non è solamente lui che deve fare questo atto di fede, è un atto comune a cui deve invitare tutti. Poi dopo dice al versetto 24, come una conclusione, che tornavano inneggiando e benedicendo il cielo, perché è buono, perché la sua misericordia dura per sempre, che evidentemente è il Salmo, e così mi pare che l'impresa sia coronata, sia messa all'inizio e alla fine da questo aspetto di un popolo che riesce a confidare in Dio. Dentro a questa fiducia in Dio c'è che sono armati, appunto, che l'impresa è impari, però dice che gli mancano armature e spade che invece avrebbero voluto, quindi non è che loro vogliano, cioè se avessero avuto la possibilità le avrebbero prese le spade di più, in numero molto più grande sarebbero andati, ma è oggettivamente la lotta impari che si trovano a combattere, non è una scelta non violenta, non è.
Sono stata colpita dal versetto 27 e allora così pensavo che appunto questa lotta è impari, e poi ho pensato al versetto del Salmo che dice: c'è chi si vanta dei carri, chi dei cavalli, noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio, e poi di seguito. E appunto questo confidare nelle proprie forze, e poi insomma, quando è scritto, l'esito non era stato conforme a quanto il re aveva comandato. Quindi questo re quasi messo a confronto con Dio, insomma, ecco. Il re aveva comandato questo e benché le forze fossero numerose non erano riusciti.
Al versetto 42, nella preghiera, dicono: infondi il loro timore e spezza l'audacia della loro forza. È bella questa preghiera. E nel secondo Maccabei, al capitolo 11, si dice che Lisia aveva tutte queste forze, e dice: confidava soltanto nelle sue miriadi di fanti, nelle migliaia di cavalieri e negli 80 elefanti. Poi c'è l'apparizione di un cavaliere bianco che combatte insieme con loro, e alla fine nel versetto 13 è scritto che Lisia, non privo di intelligenza, pensando alla sconfitta subita e constatando che gli ebrei erano invincibili perché il Dio potente combatteva al loro fianco, mandò a proporre un accordo su tutto ciò che fosse giusto. Ecco, insieme le due cose mi sembra che si illuminino, ecco.
Sì, avevo aspettato perché non riuscivo a formulare il pensiero fino in fondo come volevo. Sottolineo già delle cose che sono già state accennate, cioè oltretutto quello che è stato detto, proprio mi aveva colpito come l'autore o Giuda stesso che parla, quando è lui che parla, sottolinei molto la piccolezza, l'inadeguatezza di fatto, non la santità, perché se avessero potuto magari le spade le avrebbero prese, ma l'oggettiva piccolezza. Secondo me questo di Israele, di questo gruppo che lui guida, che scatena per forza l'intervento del cielo di fronte alla loro voce che si alza. È stato detto, volevo solo aggiungere, che il Salmo sicuramente a margine è segnato il 118, sarà vero, ma invece secondo me è messo qua questo versetto eterno nel suo amore, mi ha fatto proprio pensare che loro si inserissero in tutta quella serie di benedizioni al Signore che nel Salmo 136, come dire, come ha scolpito i grandi sovrani, il re degli Amorrei, colpirà Lisia perché eterno è il suo amore. Giuda aspetta con fede l'intervento del Signore di fronte alla loro inadeguatezza, alla loro piccolezza, perché il suo amore è per sempre.
Una parola per dire che dall'assemblea di Mispa in poi, fino ad ora, io ci vedo una grande liturgia, e molti sono gli elementi liturgici, e ovviamente il massimo è comprensibile nella grande assemblea di Mispa, ma poi anche successivamente, quando ad esempio dice al versetto 13 gli uomini di Giuda diedero fiato alle trombe. Ecco, questo fa pensare, rimanda a Gerico, ecco. E poi appunto il ritorno e la lode, perché il Signore è buono, perché eterno è il suo amore, eccetera. Ecco, questo fa pensare, rimanda, ecco, a questa grande intuizione che loro hanno nel versetto 43 del capitolo 3, e si dissero l'un l'altro: facciamo risorgere il popolo dalla sua rovina e combattiamo per il nostro popolo e per il luogo santo. E quindi, diversamente da quanto operano i pagani, con secondo me criteri molto moderni, c'è una pianificazione della battaglia, degli eserciti, delle risorse finanziarie, no? Ecco, quindi qui invece c'è un completo affidamento alla volontà di Dio proprio per fare risorgere il popolo.
Ma io segnalo, avete già detto, si potrebbe aggiungere anche il versetto 24, è già stato detto adesso, cantavano l'Allel, così viene interpretato, in cui torna questa espressione, perché è eterno il suo amore. Il versetto 25: fu quello un giorno di grande salvezza, di grande liberazione per Israele. Qui in questa descrizione Israele, cioè questi combattenti sono Israele, è tutto compatto. Chi veramente può chiamarsi Israele? In tutto il libro una ridefinizione del concetto di Israele. È anche una novità, ecco, che si va sviluppando, anche dal punto di vista storico, prima non esisteva. La definizione di un popolo, compreso Israele, era fatta sulla base della discendenza e del territorio, due criteri convergenti definiscono un popolo. Qui Israele è chi sta con la legge, la sua identità religiosa diventa decisiva, e l'identità religiosa in questo caso, almeno per quest'autore, è la legge. Chi agli occhi dell'autore non osserva la legge è un rinnegato, non appartiene più a Israele. Ci sono i gentili, i re pagani, gentili, e i rinnegati che sono con loro. Ecco, e qui si giustifica, perché questa è la tesi fin dall'inizio, lo zelotismo. Agiva così per zelo per la legge. Lo zelotismo significa la disponibilità anche a uccidere, quando è necessario, per la legge, o anche a morire per la legge, perché sono le due facce della stessa medaglia. E questo è lo zelotismo che viene chiamato e viene richiamato quel testo così importante per il primo libro dei Maccabei. Anche questo mostra una novità. Pinchas è scritto nella Torah, Pinchas ottenne il sacerdozio, è così importante, e qui quando si parla, nostro padre Pinchas anche parla. Anche qui vediamo questo aspetto. La seconda osservazione, come vedete, io osservo un po' a volte dall'esterno, diciamo, il testo, però mi sembra che sia molto importante anche questo aspetto, cioè è un altro binario, perché poi dipendono molte cose da questo, eh? L'affrazionamento di Israele, chi è il vero Israele? Questo è un punto fondamentale, comincia nel secondo secolo, non c'è prima. Prima si combattono i due regni, ma qui il problema del vero Israele non nasce solo col cristianesimo, diciamo così, ecco, per cui non si può più dire che noi siamo il vero Israele, lasciamo perdere, è una problematica, il linguaggio è uguale, ma qui il problema del vero Israele nasce qui, all'interno della tradizione ebraica, del popolo ebraico, di chi è veramente il vero Israele, compreso lo zelotismo, che però può essere interpretato in modi molto diversi. Ecco, qui è uno zelotismo attivo, ecco, e anche armato, quando è necessario. Sono, in un certo senso, per l'autore sono costretti a combattere e a difendere l'esistenza di Israele, che consiste nella fedeltà alla legge. Questo nasce qui. Per questo l'autore nasconde il più possibile che si tratta di una guerra civile, anche prima di tutto di una guerra civile. Questo lo possiamo sapere da altre fonti. La seconda osservazione, che è quella che riguarda l'uso delle scritture, che qui sono già indicate come scritture, ricordatevi quello che Dio fece al Mar Rosso. L'uso delle scritture applicate alla situazione presente, secondo l'autore, è molto importante, molto problematico, perché al Mar Rosso, allora, quelli sono testi mitici, diciamo, mitici dal punto di vista della fede, intendo, non è successo nulla, ma sono testi che esaltano il braccio potente di Dio per suscitare la fede nel popolo, e Israele non ha fatto niente, ecco, proprio niente, non è. Qui naturalmente ci sono anche dei punti di contatto, perché appunto qui c'è un pericolo apparentemente invincibile, c'è Israele alle strette, ci sono i combattenti, però qui non è la stessa situazione dell'Esodo. L'Esodo viene richiamato, guardate, non dico che l'autore pensa che sia la stessa situazione, anche l'autore lo sa, però lo richiama, ricorda quello che Dio fece per infondere la fede, ecco, che Dio è capace di salvare anche con pochi, eccetera. Terzo grosso problema, che però non è il caso di affrontare,
che sta al fondo poi di tutte queste cose, ma questo è un problema che io non so risolvere. Cioè, è veramente Dio interviene per far vincere una guerra? Sembra di sì. Sembra che il presupposto sia questo. Cioè, Dio interviene per far vincere una guerra contro un altro esercito, a favore di un esercito, sia pure di Israele o di una parte di Israele, contro un altro esercito. Questo però è un problema. Alzo le mani. Ecco, questo è stato sempre creduto e questo è stato anche sempre applicato. Lo ricordavo già qualche giorno fa, ecco, la vittoria di Lepanto. E questo è Dio parteggia, Dio interviene per far vincere una battaglia. E lo pongo a Cecilia soprattutto il problema, che ci pensa. Però voglio dire, qui il problema dell'uso dei testi della Bibbia mi sembra significativo, però non so andare più avanti su questo.